Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio amici di Palla in Tribuna, ben trovati, secondo appuntamento di questa settimana, settimana corta, anzi cortissima, perché il primo appuntamento con la prossima giornata di campionato vedrà il Parma, lo sapete benissimo, in campo venerdì sera allo Stadio Tardini alle 20.45 contro il Genoa. Ve lo ricordo subito, saremo in diretta dalle ore 20.30 venerdì sera in una puntata speciale di Calcio e Calcio diretta live, come facciamo per gli appuntamenti clou della stagione. Commenteremo e racconteremo in diretta la sfida per poi sentire al termine anche subito in diretta le interviste e i commenti dei protagonisti del match, perché abbiamo deciso di seguire la partita della Tardini live in diretta, perché decisamente la sfida contro il Genoa è molto molto importante, interessantissima anche dopo la vittoria per 2-0 con la Roma di domenica, perché come scrive oggi su Gazzetta di Parma, ne parleremo fra poco, Paolo Grossi che stila la nuova tabella, sapete come a noi ci piacciono le tabelle salvezza, insomma le tabelle per pianificare il futuro, per capire esattamente se stiamo andando nella direzione giusta, al di là del risultato della singola partita, beh insomma una tabella molto interessante che prevede però per la sfida di venerdì un successo contro la formazione genoana. Un match che... ricordiamo contro il Genoa che il Parma affronterà sicuramente senza Jacoponi. Ieri il difensore è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio destro, per lui stop alla stagione, insomma artroscopia, ma insomma resterà fermo almeno per un mese, poi potrà riprendere, ma ormai per lui praticamente la stagione si può dire conclusa o quasi. Contro il Genoa non ci sarà molto probabilmente neanche Gervinho, per lui terapie, ma insomma le armi in avanti ci sono, al di là di quello che ha fatto vedere in questa stagione livoriano, non dimentichiamo per lui 4 gol, ma abbiamo altre forze finalmente in attacco, come dimostrato dal match con la Roma. Per l'attacco siamo tranquilli, lo chiedo al nostro primo ospite Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Giuseppe e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Ma sì, in effetti c'è da dire che la prestazione con la Roma, che è stata confortante sotto tutti i punti di vista, non soltanto per l'attacco, ma anche e soprattutto viste le ultime prestazioni in difesa e nella tenuta del risultato, perché le reti erano state fatte anche nelle partite precedenti, ma poi c'era stato il problema della tenuta del risultato. No, direi che dal punto di vista dell'attacco... Il tridente presentato a inizio gara da D'Averso è stato un tridente che ha funzionato ottimamente, ha impressionato molto bene Pellè, perché purtroppo quando è arrivato ha avuto infortunio, ma la volontà, la grinta, il mestiere che ha messo nei 60 minuti in cui è stato in campo e il rigore che si è procurato con merito ma con estrema esperienza hanno testimoniato un giocatore, tra l'altro si sentiva bene. Ero alla mia prima volta al Tardini, quindi non sono abituato allo stadio vuoto, ma sentiva molto bene le sue urle, i suoi incitamenti rivolti ai compagni. Quindi una nota di merito la darei innanzitutto a Pellè, perché da lui non ci si aspettava forse neanche un ingresso così decisivo. E però la coppia romena, devo dire, è di ottima qualità. Mann è un giocatore che certo dovrà migliorare, dovrà crescere, sì, tutte le solite cose, però ha tenuto benissimo il campo, ha fatto anche recuperi in difesa, poi senza paura ha portato fuori la palla dal difesa verso il centrocampo e l'azione comunque dell'assist a Niaida per il primo gol è comunque è un giocatore che ha il pensiero allo stesso tempo dell'azione, quindi insomma da questo punto di vista sono arrivate note confortanti.
Beh, insomma, Mann sta confermando perché l'arrivo a Parma era stato pubblicizzato tanto sui giornali rumeni, grande enfasi per questo trasferimento. Insomma, al di là dei problemi fisici che sappiamo bene che Mann ha avuto appena arrivato qui, colpa una contusione, insomma, anche entrare nel clima italiano che non è semplicissimo per chi ha giocato nel calcio rumeno e in più ha soli 22 anni, ma sta facendo vedere davvero grandi cose. Hai parlato della difesa, giustamente, perché il dato confortante di non aver subito reti per la squadra ultra perforata come il Parma in questa stagione è davvero un bel risultato. Merito dei quattro in difesa o merito di Brugman, che lì davanti davvero è stato sontuoso?
Ma Brugman domenica ha fatto una grandissima partita, molti hanno detto la migliore, probabilmente la migliore quando è Parma, ma in realtà quando era arrivato nelle prime partite si era visto un giocatore di questo tipo, cioè un giocatore che non a cui se si dà il pallone teoricamente è in cassaforte, poi magari non farà il lancio illuminante che peraltro domenica in un paio di occasioni ha anche provato, ma è un giocatore oscuro ma preziosissimo. Domenica è stato un po' meno oscuro perché ha fatto recuperi bellissimi in difesa e a centrocampo, insomma, ha un po' dominato la scena contro, insomma, il centrocampo della Roma, che per quanto mancassero anche personaggi come Veretout, insomma, mancasse Mkhitaryan davanti, però insomma, la Roma ha una rosa di tutto rispetto, insomma, non c'è paragone con quella del Parma. Ma devo dire, domenica sempre, a parte Hernani che rimane sempre un po' compassato, ma negli ultimi tempi però è diventato un po' più incisivo, diciamo, riesce pur non mettendosi a correre, però riesce a entrare nei tempi, ma soprattutto è rinato Kurtic, che il giocatore spento, che sembrava totalmente demotivato, da quando c'è stata quella clamorosa esclusione dalla lista da parte di D'Aversa, dalla partita in poi, in cui D'Aversa lo ha rimesso in campo, ha avuto una reazione opposta, direi, a quella di Gervinio, e è tornato il Kurtic per il quale era stato acquistato dalla Spal, insomma, ecco, questo è il giocatore. Poi vedremo, ma insomma adesso c'è, diciamo che c'è il dilemma per D'Aversa, sperando insomma che in settimana finisca insomma il tormentone degli infortuni. Ci sono alcuni giocatori in box, ma insomma non ci siano nuovi stop. C'è il dilemma di chi togliere per far posto a Kučka, che non credo col Genoa possa mancare, visto che è vero che domenica non se n'è sentita l'assenza, però è anche il giocatore che più ha tirato la carretta quando la squadra era in difficoltà, ha fatto partite davvero incombiabili, però il centrocampo. Ma in difesa direi che era anche per necessità, però è stato un assetto che ha messo tutti i giocatori nel loro ruolo. Osorio e Bani sono due centrali di ruolo e si sono supportati l'uno con l'altro. Pezzella, che ha fatto più difesa che attacco rispetto al solito, il giocatore abbiamo visto fare dei bellissimi cross anche trasformati in assist quest'anno, e Conti, che ha fatto il compitino da difensore, però è un laterale destro e ha fatto il laterale destro, quindi forse anche questo ha influito, perché nessuno ha dovuto giocare fuori ruolo rispetto a quello che è la sua, insomma, inclinazione naturale, né davanti né in mezzo né dietro. Diciamo che c'erano 11 giocatori nella formazione iniziale che hanno tutti schierati in quelli che sono i loro ruoli, insomma, più o meno poi ognuno si adatta naturalmente, ma abbastanza naturali.
E questo è decisamente un buon inizio quando cominci una partita con i giocatori che sanno già naturalmente qual è il loro movimento. In più riassumo anche i messaggi che stanno arrivando al 333-9200-170 sul discorso di Kučka. Insomma, si sta scatenando la bagarre, anche perché Hernani continua a fare gol, continua a crescere, diventa sempre più interessante il suo ruolo a centrocampo quando finalmente viene messo nel ruolo esatto e non in ruoli un po' fantasiosi che non sono i suoi. È interessante, lo chiedo agli amici di casa, ipotizzare chi lascerà il posto a Kučka. Staremo a vedere quello che ci darà. In più ti chiedo, lì davanti abbiamo detto Pellè confermato, Cornelius che sta cercando di recuperare, tra parentesi Cornelius che oggi compie anche 28 anni, ormai lì davanti siamo a posto, ma insomma questa squadra potrebbe essere riproposta 11 undicesimi al di là di Kučka con la sfida con il Genoa.
Ma più o meno direi di sì, anche perché dietro, con le varie defezioni appunto di Ecoponi, Gagliolo, Bruno Alves che ormai ha fatto un passo indietro anche nelle gerarchie di D'Aversa, centrali alternative non ce n'è, perché Valenti è anche infortunato, e quindi di fatto insomma è una scelta obbligata, ma che comunque porta a due giocatori che sono ampiamente in quel ruolo. Pezzella a sinistra e Conti a destra sono appunto giocatori che sono nei ruoli che hanno sempre ricoperto, per cui non c'è, diciamo, si è giocato domenica, si gioca venerdì, quindi non c'è bisogno del turnover, si gioca sì un giorno o due prima del normale, ma non credo, insomma, che ci siano grossi problemi di recupero dal punto di vista fisico per questa partita. Quindi penso che sì, per almeno 10 undicesimi io promosso per rientro di Kučka, è da vedere se al posto o di Kurtic o di Hernani, non credo di Brugman dopo la prestazione di domenica, perché sarebbe veramente, insomma, un po' strano, e speriamo che migliori ancora la tenuta di Pellè, che giocando credo migliorerà man mano la condizione fisica, però i 60 minuti che ha giocato li ha giocati veramente fino in fondo con grande grinta e determinazione. Ripeto, è stato forse la cosa che mi ha sorpreso di più, perché i giovani li aspettavamo al varco e prima o dopo, insomma, alla fine avrebbero dovuto uscire. Mihajlo in particolare c'era già visto da tempo, insomma, tant'è che insomma è già la terza rete, quindi questo dimostra che si è ormai inserito, e vedremo, insomma. Con Genoa è una partita contro una diretta concorrente, guardiamo positivo, ormai, cioè, abbiamo fatto soltanto 3 vittorie finora in questa parte del campionato, bisogna farne almeno altre 5-6 su 11 partite, comunque il minimo sociale sono 5, bisognerebbe cominciare a fare una serie positiva e tenendo conto, lasciamo perdere i recuperi che intanto devono essere giocati, però siamo a meno 3 dal Cagliari, che è quart'ultimo in questo momento. Poi il Torino deve giocare 2 partite, ma contro Lazio e Sassuolo, il Torino di questi tempi non è che sia proprio in formissima, perché non pensare che ci possa essere un girone di ritorno del Parma come quelli di d'andata a cui ci aveva abituato D'Aversa, e un girone di ritorno degli avversari come quelli del Parma, perché ricordiamo che il primo anno il Parma, il girone di ritorno, era ben sotto la media salvezza, si è salvato grazie ai punti fatti all'andata, e siamo salvati alla penultima giornata contro la Fiorentina, ma perché avevamo la rendita dell'andata, altrimenti nel ritorno non sono stati fatti molti punti, quindi magari
Benevento,
non lo so, insomma, che tra l'altro sarà avversario dopo la sosta, quindi diciamo che il flash con la Roma, che è la prima impresa della stagione, cioè il risultato contro pronostico del Parma, ha aperto delle possibilità, che vediamo un pertugio nel quale ci si può infilare, magari corrispondendo anche all'entusiasmo del presidente Krause, che devo dire è incommiabile, perché è arrivato dagli Stati Uniti sabato, domenica era in campo, ha premiato Seppe, ha dato, non se ne ha più il 5, ma insomma comunque ha dato la carica a Tarozzi, ha fatto alla fine, insomma, devo dire, anche questo forse i giocatori l'hanno sentito, avere una società, un presidente così presente, non è male, insomma, in un momento così delicato.
Assolutamente no, assolutamente no. Ti leggo qualche messaggio. Cristian scrive: rientra Kučka, difficile però tenere giù Hernani come domenica, mentre Rino, un abbraccione a Rino, ci stuzzica, Gianluca, perché dice: Cuco al posto di Conte, visto che devi attaccare. Beh, forse è eccessivo mettere in quella posizione, anche con un passaggio alla difesa 3, credo che sia abbastanza complesso. Ti chiedo una cosa, Gianluca, tu eri allo stadio Tardini domenica, allora ieri, sai il gioco dei tifosi, li conosci meglio di tutti noi, soprattutto per la tua frequentazione ovviamente durante le feste dei vari club, Parma Club. Curioso, perché ieri qualcuno ha cominciato a sparare, no? Come si fa? Ma teniamo Tarozzi in panchina, non rimettiamo D'Aversa, Tarozzi ha dimostrato di sapersi fare, come se non fosse telecomandato, radiocomandato da D'Aversa, e le scelte poi in campo fossero quelle di Roberto D'Aversa. Ma ti chiedo, visto che è nello stadio, l'atteggiamento di Tarozzi rispetto a D'Aversa. Noi sappiamo che D'Aversa è scatenato quando è in panchina e con lo stadio chiuso si sente in come. Tarozzi come si è comportato?
Molto più tranquillo, direi. Qualche momento ovviamente di incitamento, ma ad esempio rispetto ad D'Aversa praticamente credo che il sedere della panchina resti, forse si accumuli un pochettino di polvere durante la partita, invece Tarozzi più volte è rientrato in panchina, poi in alcuni momenti, ma diciamo molto più compassato, silenzioso, però usciva dalla panchina nei momenti concitati, soprattutto nel finale, insomma, quando tutti diciamo che abbiamo tirato un sospiro di sollievo, non tanto al triplice fischio finale, ma proprio a 1:20 dalla fine, quando il Parma ha conquistato una punizione, e a quel punto si è detto: vabbè, insomma, se riusciamo a farci fare 2 gol in 1:20 con una punizione a favore, dopo salutiamo il campionato e non parliamone più. Però, insomma, visti i precedenti, diciamo che un 2-0 che l'anno scorso, insomma, avresti salutato a partire da 5 minuti alla fine con una quasi marcia trionfale, eravamo sempre molto sul Timive. Ma però diciamo che certo è D'Aversa che fa le scelte, ma Dalotti fa parte della sua squadra e quindi è un secondo molto come dire collegato con D'Aversa e sa cosa dire cosa fare con i giocatori, quindi anche se non verrà colto il ricorso del Parma, diciamo anche se vogliamo per motivi scaramantici che non fanno mai male, anche se ci fosse ancora Tarotti in panchina con Genoa, non credo che la squadra risentirebbe particolarmente. Si è visto comunque che appunto i giocatori hanno seguito bene le indicazioni di come era stata preparata la partita, si è rivista una partita preparata alla D'Aversa maniera, finalmente, e soprattutto senza quegli svarioni o quegli errori che purtroppo hanno costellato le precedenti gare.
Assolutamente sì, poi Tarozzi D'Aversa, noi spesso diciamo D'Aversa, ma è un team quello che poi allena, esatto, il Parma e che gli permette, esatto, di vincere, dal match analyst sino al secondo, al preparatore atletico. Grazie a Gianluca Zullini di essere stato con noi.
Grazie Beppe, e naturalmente grazie a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, siamo arrivati alle 14:21, ricordo SMS WhatsApp al 333-9200-170, un po' di musica, poi torniamo in diretta.
Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've blown a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is break, and the beat of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough, had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Think I'll blow the fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is breaking, and the vein of my head suggests you get back.
Alle 14:24, sempre in diretta su Radio Parma. Se vi siete persi le considerazioni, i commenti di Gianluca Zullini, lo potete risentire al termine di questa puntata di Palla in Tribuna sul nostro podcast radioparma.it, come tutte le trasmissioni della nostra emittente. Tarozzi ed Aversa sono un'unica persona, ce lo scrive Giorgio, poi Roby invece ci fa un po' entrare nel secondo argomento della giornata, ovvero quello della famosa scaletta, il tabellino, chiamatela come volete, insomma gli step che il Parma deve fare da qui a fine stagione per poter davvero raggiungere quel risultato che tutti noi vogliamo, ovvero la salvezza. Bella vittoria, ma ne serviranno almeno altre 3 o 4 per poter rientrare in zona salvezza, dice Roby. Oggi su Gazzetta di Parma fa una bella analisi Paolo Grossi, fa una tabella con 19 punti totali. Questo è quanto serve per il giornalista della Gazzetta di Parma per arrivare alla salvezza. Nel servizio riassumiamo le sue considerazioni, poi ne parliamo assieme.
C'è chi le odia, ma spesso sono l'unica formula per capire esattamente se si può, passo dopo passo, salire in cima alla vetta. Stiamo parlando delle famose tabelle. Nel caso Parma sono chiaramente tabelle salvezza. Nelle trasmissioni televisive sportive qui su 12 TV Parma ne avevano abbozzate già alcune al ritorno di D'Aversa, tutte ottimistiche, visto l'avvio della direzione tecnica dell'allenatore pescarese. Ora però, dopo il 2-0 con la Roma, il quadro si può fare più nitido. A stilare la tabella allora ci pensa Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma. Piano salvezza in 19 mosse, verrebbe da dire. Le prime due sono altrettante vittorie con Genoa e Benevento. Poi nelle restanti 11 gare serviranno 6 vittorie, ma anche, attenzione, qualche colpaccio inatteso con le big. Insomma, un paio di pareggi e perché no un successo modello Roma con Milan, Juventus, Atalanta o Lazio. E poi gli altri scontri diretti da non lasciare per strada con Crotone, Cagliari, Torino e Sampdoria. Un'impresa senza Jacoponi, operato al ginocchio destro a Roma, e per ora anche senza Gervinho, che non recupererà per la gara di venerdì sera contro il Genoa. Ma con i grifoni ci sarà spazio ancora, molto probabilmente, per Mane e Miaila, che scalpitano per fare vedere di che pasta sono fatti. Non saranno ancora al 100%, soprattutto il primo, ma l'entusiasmo ora è ritornato. Pronto anche Graziano Pellè. L'ora disputata con la Roma fa davvero essere ottimisti. Roberto D'Aversa ora può provarci davvero.
D'Aversa si è visto a fine partita che raccoglieva il telefono con il filo dell'audio, quindi visto che non telefonava a me probabilmente era in contatto con Tarozzi, questo ce lo scrive Rino. Ma nel servizio che ha letto Pietro Ferraguti sono evidenti i temi di questa parte finale di stagione, ovvero devi battere assolutamente, non c'è verso, devi fare punteggio pieno se vuoi tenere una logica ovviamente di salvezza, tutte le dirette avversarie, molte le affronti fuori casa, alcune in casa, Crotone e Genoa in primis, ma andremo fuori casa a affrontare formazioni molto delicate, sto pensando chiaramente alle dirette avversarie, c'è anche il Benevento, c'è appunto il Torino, attenzione perché la sfida col Torino credo che sarà molto molto interessante, insomma c'è la possibilità di fare questi punti, ma chissà anche cogliere qualche jolly, perché il Parma ha molti scontri con le big del campionato, ma con queste lo spirito di D'Aversa è tornato a farsi sentire con la Roma, ovvero il Parma può davvero contro queste squadre dimostrare il grande orgoglio e la grande forza. Ampo 60 ci scrive: finalmente una squadra in campo, Kleben D'Aversa da Cole prima, ho letto malissimo il mio parmigiano, è terribile, almeno lotteremo fino all'ultimo, ma fate pochi busi. Insomma non gli piace proprio Busi, ma insomma c'è anche dire dobbiamo fare assolutamente il meno possibile buchi in difesa, una difesa che deve essere più che mai compatta, se non si ottiene la salvezza ricordiamoci non la si ottiene soprattutto per la difesa fondamentale per ottenere ogni risultato nel mondo del calcio. Un po' di pubblicità, poi torniamo in diretta con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. e per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
CAD Caffè, per un servizio di distribuzione automatica come hai sempre desiderato. Prenditi una pausa piacevole sul tuo posto di lavoro. CAD Caffè, l'azienda della tua città. Concessionaria Illy per Parma, via Montenavert 8A, 0521 25 59 14. CAD Caffè, la tua distribuzione automatica a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14.30, ancora in diretta con Radio Parma, e come tutte le settimane apriamo un po' il nostro orizzonte, cerchiamo di capire più in generale che succede nel calcio italiano, ma non solo, e come al solito preziosissimo ci aiuta Mauro Cordo di Sportal. Buon pomeriggio Mauro.
Ciao a tutti.
Allora, rapidamente promossi, rapidamente, no, insomma la domanda è rapida, poi tu ti puoi prendere tutto il tempo che vuoi. Promossi e bocciati di questa giornata di campionato che ci siamo lasciate le spalle.
Beh, allora, promuoviamo sicuramente Cristiano Ronaldo, perché al di là dell'entrata che poteva costargli il cartellino rosso a Cagliari, insomma, ha reagito da campione segnando 3 reti. È vero che non è stato preso per segnare in Champions League, è stato preso per segnare in Champions League, non ha segnato, però insomma una bella reazione da parte del portoghese dopo una settimana veramente travagliata e tante voci che si stanno accavallando sul suo futuro, che potrebbe essere lontano da Torino. Sicuramente anche il Napoli promosso alla grande, perché comunque andare a vincere a Milano non è mai facile. E poi di dietro, insomma, Parma che finalmente si sblocca, lo promuoviamo di sicuro, e a questo punto possiamo veramente dire che la lotta per nella zona di successione è ancora più incandescente.
Rientreranno là dietro Spezia e Benevento, sono lì?
Beh, sono lì, sai, l'obiettivo delle inseguitrici è che queste due squadre rientrino nella mischia. È ovvio che poi abbiamo dimenticato Vlahovic, sicuramente super promosso per quello che ha fatto, e insomma la Fiorentina si è un po' tolta dalle sabbie mobili, e per il Benevento si fa un po' in salita la strada, perché dopo una partenza sprint della squadra di Inzaghi siamo tornati a vedere i giallorossi finire in ritiro punitivo, poi un ritiro punitivo che si è concluso dopo pochissimo. Però insomma il Benevento inizia un po' a preoccuparsi dopo aver pensato di aver raggiunto l'obiettivo.
Attendiamo tutti di capire che cosa succederà con il Sassuolo, sto parlando in casa Torino. Questa è una partita molto delicata, credo, per i Granata.
Indubbiamente, sai, Torino arriva da una sconfitta con l'Inter che ci poteva stare sulla carta, ma secondo me poi alla fine si poteva anche evitare, perché è una gara, insomma, che Granata alla fine hanno perso subendo una rete quando mancavano pochi minuti, una rete evitabile tra l'altro, e dopo aver preso quel palo interno nel primo tempo. Insomma, non vogliamo dire che siano segni del destino, però il Torino deve per forza darsi una mossa, perché comunque il Cagliari con l'arrivo di Semplici, al di là della debacle con i bianconeri, ha fatto 7 punti in 3 giornate, quindi è stata una bella boccata d'ossigeno. Il Crotone è vero, ha perso con la Lazio, quindi sembra un po' tagliato fuori, però ci sono ancora 2 posti da occupare, che ovviamente nessuno vuole andare a occupare.
Guardiamo in alto da tutt'altra prospettiva il calcio. Oggi alle 21 c'è un Real Madrid-Atalanta tutto da seguire. L'andata vinsero gli spagnoli per 1-0. Che cosa potrebbe succedere secondo te?
Ma sai, l'Atalanta ha una grande occasione. Innanzitutto i nerazzurri non hanno ancora preso un gol fuori casa in questa Champions League. Stavo guardandomi un po' di dati poco fa e in effetti è un dato che fa ben sperare. Poi il fatto di non giocare al Bernabéu, in un Bernabéu pieno, ma giocare nel campo d'allenamento, perché sappiamo che il Real sta giocando a Valdebebas da un po' di tempo, con l'assenza dei tifosi bianchi, che chi ha giocato a Madrid contro il Real sostiene siano i più condizionanti in assoluto, sia nei confronti degli arbitri, e questo insomma l'abbiamo visto anche in trasferta, come comunque il Real riesca a condizionare, ma soprattutto anche nei confronti dei giocatori avversari, che vengono proprio insomma messi sotto grande pressione. Ecco, questa sommatoria di dettagli potrebbe dare una mano all'Atalanta. Ora Gasperini dovrà azzeccare le scelte davanti, pare che Ilicic vada in panchina, insomma un giocatore che può fare la differenza, a patto che qualora venga chiamato in causa entri con il giusto piglio, perché di talento ne ha da vendere il ragazzo sloveno. Ragazzo, non è più ragazzo, è ragazzo rispetto a noi, però insomma.
Per gli attaccanti dell'Atalanta c'è il problema, se non sbaglio rientra Sergio Ramos.
Sì, Sergio Ramos è un giocatore che comunque sai di Champions League ne ha vinte tante, poi è uno che sa anche come vincerle, perché ricordiamo tutti cosa fece a Salah in quell'intervento insomma su palle gamba che mise fuori dai giochi l'egiziano nei primi minuti della finale giocata con il Liverpool. Indubbiamente sai, il Real Madrid non è il Real Madrid di qualche anno fa, però è pur sempre il Real Madrid. È chiaro che in questo momento sta vincendo il premio della banalità, però se c'è un'opportunità, se c'è una squadra che può metterlo in difficoltà è l'Atalanta, che poi alla fine della fiera, questo fa capire un po' come il calcio italiano, è l'unica che ha chance di andare avanti, perché io escluderei un mega miracolo della Lazio con il Bayern Monaco, la Juventus e
con 4 gol subiti all'andata diventa durissima Monaco.
Si sono già fatte da parte. Insomma,
allora,
poi al Bayern non si scherza, no? Ti do questa notizia. Non so se avete visto cosa ha combinato Coman, che si è presentato con la macchina sbagliata al centro sportivo, non l'hanno fatto entrare perché il Bayern ha dato un Audi a tutti e lui è arrivato alla Mercedes e gli hanno detto no, tu la lasci fuori. Quindi ecco, lì non si scherza assolutamente.
Non si scherza assolutamente. Allora, insomma, per quel poco che può contare, noi tifiamo Atalanta, perché davvero, come ha detto Mauro Corno, rischia di essere l'unica squadra italiana a poter andare avanti, almeno al di qua del vetro, tifiamo Atalanta, perché al di là del vetro Simonetta Collini mi ha appena mandato un messaggio: Sergio Ramos numero uno assoluto, lei tifosa del Real Madrid, ahimè non si può essere davvero perfetti. Mauro, l'ultima cosa che ti chiedo: venerdì c'è Parma-Genoa, all'andata il Parma vinse clamorosamente per 2-1 e tutti noi, allora c'era ancora Liverani e ormai ere fa pensavamo insomma di avere sbloccato la squadra, e così non è stato. Che difficoltà prevede secondo te questo match, visto il Genoa di oggi?
Beh, Ballardini ha compattato veramente, veramente un gruppo di giocatori insomma pericolosi, perché comunque al di là lui è riuscito a unire l'esperienza, è riuscito a rivitalizzare destro, che comunque un destro motivato, un centravanti veramente molto, molto, molto pericoloso. La vera difficoltà del Parma, che adesso che ha ricominciato a vincere non si può più fermare, perché è ovvio che anche un pareggio in questo momento assume veramente una piccolissima granello in questa lotta verso la salvezza. Qui bisogna fare i 3 punti e con questo Genoa non è facile, perché è soprattutto un Genoa che gioca tranquillo.
Pienamente ragione con te Mauro, a questo momento il Parma non può assolutamente fermarsi anche dal punto di vista dell'entusiasmo e della voglia. Grazie Mauro Cordo di Sporta di essere stato come al solito con
grazie
noi
a tutti.
Ci fermiamo per qualche secondo, sì, un po' di musica, e Simonetta mi scrive: io non mi occupo di calcio minore. Beh, insomma, lei è del Real Madrid, ahimè non è perfetta, se ne intende di musica ma non di calcio. La musica scelta da Simonetta Collini.
Che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify.
sanno che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all, e poi vi stupite degli exit poll. Vince la meme, se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti con più. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti crotti milioni.
Due brutte intenzioni.
Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype. Non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Riapriamo gli stadi ma non teatri nell'hype. Magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype. Non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Non so se mi spezzo, non so se mi spiego, dipende dal prezzo. Lo chiami futuro ma è solo progresso. Sembra il medioevo, più smart e più fashion. Se è vero che il fine giustifica il mezzo. Non dico il buon gusto ma almeno il buon senso. Ho visto di meglio, ho fatto di peggio. Ecco, tu di un'altra palla se riesco a palleggio.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi della.
Cosa vi dicevo? 14:42, Simone Taccolini, quando sceglie la musica è perfetta, Willy Peyote da Sanremo, una di quelle canzoni che insomma fa ritmo come quello che speriamo ci sia nell'assemblea di Lega di oggi, assemblea che deve decidere l'annosa questione dei diritti TV, insomma si deve assolutamente cercare di sbloccare questa situazione perché il tesoretto della Serie A in questo momento ancora di più in era Covid con gli stadi chiusi e con gli sponsor che stanno diminuendo la loro attenzione verso il mondo del pallone, insomma diventa fondamentale cercare di raggiungere l'accordo. Attenzione perché si avvicina la data del 29 marzo quando le offerte delle due piattaforme, una è DAZN, scadrà. DAZN che ha convinto anche il Parma vorrebbe che si chiudesse con la piattaforma streaming che tanto ci ha fatto impazzire all'inizio con partite viste e non viste bloccate. Adesso fortunatamente tutto fila per il meglio e c'è l'offerta di DAZN per i diritti TV. Si attende, si dovrà capire, forse oggi ci sarà una fumata grigia in attesa di un'ulteriore riunione, un ulteriore approfondimento anche per capire se finalmente entreranno questi benedetti fondi nel calcio di Serie A. Si parla di diritti TV perché oggi è una giornata di lutto perché è morto Marco Bogarelli, 64 anni, è morto per Covid-19. Chi è Bogarelli? Bogarelli di fatto è l'uomo che ha aperto il calcio ai diritti TV, è davvero quello che ha permesso al calcio di monetizzare in modo molto importante la sua immagine non solo in Italia e all'estero. È il padrone, il patron di Infront, forse una società che ai più non dirà molto, ma in fin dei conti Infront è effettivamente il gruppo che produce tutte le trasmissioni televisive che poi dopo vengono cedute a Sky piuttosto che a DAZN o piuttosto anche come succede per diritti minori a emittenti televisive come 12 TV Parma, e quindi è quel grande colosso che insomma ha permesso alla Lega di veicolare la sua immagine. Ed è una giornata di lutto anche perché insomma c'è da capire che cosa farà in futuro senza il suo patron, perché diventa molto interessante comprendere in questo passaggio che futuro ha il calcio, perché al di là di come la si pensa, al di là se si ritiene o meno che i diritti TV abbiano rovinato il calcio, in parte si può essere d'accordo, ma indubbiamente in questo momento di Covid sono moneta importantissima per permettere alla macchina, al pallone, di continuare a rotolare sui campi. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo a parlare di calcio giocato, calcio vero, con Marco Bernardini.
Palla in tribuna.
Finalmente mi sono deciso, ho trovato quello giusto per me.
Cosa?
Il mio corso di inglese. Sono soddisfatto, lavoro con l'estero e ora lavoro bene.
Che corso fai?
Passepartout. Passepartout come la chiave che apre tutte le porte. A Parma e online. Vai sul sito www.passepartout.biz con la Z. Ho una teacher professionista, mi fa parlare in inglese.
È solo per professionisti come te?
È per chi vuole parlare da professionista. Trovi corsi per ragazzi, universitari, team building per le aziende, traduzioni, consulenze, comunicazione in inglese.
Anch'io mi iscrivo. www.passepartout.biz con la Z.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Sonia, cliente Famila.
E Matteo, lavoro nel supermercato Famila.
Dove c'è l'imperdibile...
Posso dirlo io?
Prego.
Sotto costo Famila, tada!
Sotto costo Famila ti aspetta fino al 20 marzo.
Famila, con noi sei in famiglia.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14:46, sempre rigorosamente in diretta qui su Radio Parma. Dicevamo del precedente dell'andata tra Parma e Genoa, ricordo vittoria per 2-1 a Marassi. Allora giocò Sepe fra i pali, Busi, Osorio, Bruno Alves e Gagliolo, Kučka, Scozzarella, Kurtic, Caramò, Cornelius, Gervinho. Questa è la formazione che venne schierata all'andata. Non c'erano gran parte dei giovani, giocò dei nuovi arrivati solo Osorio e Busi. Fu una grande partita, si giocò allora con il 4-3-3 di D'Aversi a memoria, anche se con un modulo ben diverso. Non c'era in campo Mihaila, protagonista della sfida contro la Roma, ma anche in rete contro la Fiorentina. Mihaila è immortalato in un post su Facebook di Marco Bernardini, che insomma è salito Marco Bernardini sul carro dei vincitori, diciamo così. Marco, buon pomeriggio, sto scherzando.
Ciao.
Ovviamente.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i grandi ascoltatori. Beh, sicuramente Valentin Mihaila è una delle più sorprese, più liete di questo Parma, che insomma ha ripreso a marciare, ed è forse uno di quei giocatori che ha portato freschezza, gioventù, entusiasmo all'interno della rosa, un po' sulla falsa riga della politica voluta fortemente da Kyle Krause. E insomma, siamo contenti di aver trovato un altro 2000 che ci fa emozionare. Ecco, chiaramente nessun paragone col suo illustre predecessore Kulusevski, anche perché insomma avevano anche caratteristiche tecniche diverse, però è stata una piacevole sorpresa. Tra l'altro un ragazzo che nei primi mesi non è praticamente mai stato a disposizione a causa di un infortunio, di un'operazione, è tornato a gennaio e in maniera graduale si è preso un posto da protagonista in questo Parma e lo sta difendendo a suon di prestazioni e adesso anche gol.
E tu al termine della partita con la Roma ti sei fatto un selfie con lui, insomma, per raccattare su un bel po' di like.
Beh, sì, diciamo,
scelta.
Sì, anche perché ti dico, l'ho trovato lì all'uscita dallo stadio, mi è sembrato spontaneo, è stato molto disponibile. Chiaramente, insomma, adesso siamo in un periodo anche particolare per fare troppi incontri ravvicinati con i giocatori, però insomma, in quel momento lì è emersa più la mia parte da tifoso che non da giornalista, mettiamola così.
Allora, stiamo facendo la corsa con il Torino, che tu per un certo periodo hai seguito da vicino, proprio concretamente da vicino. Torino che deve recuperare due partite, ne gioca una fra poche ore con il Sassuolo. Non è facile per il Torino, eh? Oppure tu che l'hai conosciuto un pochino più da vicino dici
non è facile
alla fine
il Torino,
più
che altro perché bisogna capire come uscirà dalla vicenda Covid, perché non è scontato che un giocatore appena guarito possa subito andare in campo ed essere al top della forma, e perché il Sassuolo è una squadra che notoriamente, come la storia insegna, non regala nulla. De Zerbi è un allenatore che a cui piace sempre giocare a calcio, cercare la vittoria. Certo, viene una vittoria anche dispendiosa sabato col Verona, quindi tra virgolette non è una partita da vita o morte per il Sassuolo, ma è molto più importante per il Torino, che deve assolutamente fare punti, perché adesso in zona retrocessione comincia a sentire il fiato sul collo anche del Parma. Più in là ci sarà eventualmente questo recupero con la Lazio, però comunque ci sono degli strascichi anche giudiziari, quindi bisogna un attimino capire come finirà anche la vicenda del ricorso che presenteranno i biancocelesti. Qui si rischia di andare più in là, certo che insomma poi c'è da giocare Lazio-Torino e lì sicuramente i tre punti per i Granata saranno tutt'altro che scontati.
Sperando che non si giochi a fine stagione, ahimè qualcuno comincia a far pensare che Lotito continuerà a far rotolare la palla sempre più avanti per arrivare in un momento della stagione dove forse la Lazio ormai ha già chiesto tutto, e quello sarebbe davvero contro, sì, qualsiasi logica, contro qualsiasi correttezza sportiva.
Sì, sarebbe antipatico, anche perché è una partita che potrebbe assolutamente essere decisiva nella lotta a salvezza. Al momento lo dice la classifica, il Torino con due partite in meno in zona retrocessione, una la recupera domani, quindi in parte la situazione tornerà ad essere il più regolare possibile, però è chiaro che c'è sempre questa incognita del recupero con la Lazio, che potrebbe dare dei punti importanti più per quanto riguarda il Torino che non per quanto riguarda la Lazio, che insomma allora potrà già essere in una posizione definita della propria graduatoria.
Kuzka torna dopo la squalifica, il giochino che abbiamo fatto anche prima con Gianluca Zorlini. Chi gli lascia lo spazio visto il centrocampo impeccabile di domenica?
Questa è una domanda molto 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 interessante e... è dura, è molto dura, perché ad oggi farei molta fatica a rinunciare a Hernani, Brugman e Kurtic, così come a Pellè nel ruolo di punta centrale. Guarda, io taglio la testa al toro, mi prenderò qualche ira, probabilmente riporterei Kuzka in una posizione un po' ibrida, o dietro le punte o largo a destra, per creare superiorità di fronte al Genoa, quindi magari sacrificandomi inizialmente Mane e Caramò, che potrebbero essere utili anche a gare in corsa e l'hanno dimostrato anche più spesso in passato, e quindi mi giocherei probabilmente la carta Kuzka largo. È chiaro che Kuzka è importante perché servirà forza fisica, serviranno anche i suoi inserimenti, tra l'altro anche sti turno. E poi c'è da dire che la partita col Genoa sarà molto molto più complicata a mio parere di quella con la Roma, perché a livello anche tattico, no, la Roma concedeva parecchi spazi e insomma il Parma sappiamo che può andare a nozze in contropiede. Col Genoa mi aspetto una gara un po' più bloccata, dove probabilmente Ballardini potrebbe anche venire qua accontentandosi tra virgolette di un punto, e dovrà essere bravo il Parma ad avere pazienza e a trovare la chiave per poi sfondare, non credo il muro eretto del rossoblù, perché non sarà un muro, però sicuramente ci dobbiamo aspettare meno spazi rispetto a quelli che non ci hanno concesso i giallorossi di Fonseca domenica.
Un Genoa che continua a giocare con Pandev e utilizza Scamacca nei ritagli di partita è incredibile, se ci penso.
Sì.
Pandev e Palacio sono la dimostrazione di come davvero l'età sia importante, ma fino a un certo punto.
Assolutamente, Pandev immortale, tra l'altro Ballardini più di una volta aveva minacciato scherzosamente di menarlo, come ha detto lui, se a fine stagione avesse confermato sua intenzione di dare addio al calcio, ma l'idea di Pandev è molto chiara, fare gli europei con la Macedonia, tra l'altro un appuntamento anche storico per con la propria nazionale, e poi appendere le scarpette al chiodo. Scamacca paga anche il fatto che non è andato via a gennaio ed è un giocatore in prestito dal Sassuolo, quindi più la situazione di classifica del Genoa sarà serena, più credo che il club di Preziosi punterà sui giocatori di proprietà. Allora mi viene in mente Shomurodov, insomma, e tutti i giocatori che insomma si stanno mettendo in mostra tra le file del Genoa, che vero che è stato rigenerato dalla cura Ballardini, ma nelle ultime giornate qualche punto qua e là l'ho lasciato per strada. Ecco, non è sicuramente la squadra che fino a un mese fa aveva fatto quella serie impressionante che gli permette ancora oggi di essere ampiamente fuori dalla zona retrocessione, però nelle ultime giornate effettivamente il Genoa ha qualche piccolo segnale di cedimento, qualche piccolo segnale anche d'appagamento, insomma di rifiatare, ecco, un po' rifiatare, quindi il Parma può sicuramente approfittarne, e sta sicuramente meglio oggi il Parma del Genoa.
Indubbiamente, anche perché se avesse tenuto quel ritmo sarebbe stato davvero incredibile, e nelle logiche che una formazione che è crollata in fondo alla classifica, che riparte di corsa, poi abbia necessariamente uno stop. Speriamo ovviamente che prosegua questo anche venerdì. A proposito di Haylander, Ibrahimovic che torna in nazionale con la nazionale svedese, ha dell'incredibile. Io non so se è tutto un copione per farci poi un film su Ibrahimovic, ma poco ci manca.
Assolutamente, sono delle favole bellissime. Io credo che poi, se vai a vedere, con l'europeo nel 2020 sarebbe stato altrettanto sicuro il suo ritorno in nazionale, oppure questo spostamento più avanti di un anno paradossalmente ha dato anche a Ibrahimovic la possibilità di tornare in maniera ancora più convincente nel calcio che conta e di riguadagnarsi la chiamata in nazionale. È chiaro che sono delle bellissime favole, e io credo che questo 2021 tra europei e olimpiadi, se vogliamo allargare il discorso ad altri sport, potrebbe segnare anche in un certo senso la fine di un'era, no, di qualche giocatore che, insomma, ricordiamo, vanno mai per i 40, abbiamo detto Pandev, Ibrahimovic, Palacio stesso, sono giocatori che insomma sono arrivati nelle ultime fasi di una carriera prestigiosa, chiaramente con risultati diversi tra di loro, però è sicuramente bello, ecco, come storia è molto bella, ed è molto bello che anche il Parma avrà tanti giocatori, comunque qualche giocatore impegnato con le sue nazionali. È chiaro che da una parte o dall'altra non sarà felicissimo, ma insomma vedere che ad esempio nella nazionale del 21 sono stati già chiamati per rispettive europee di categoria il portiere Turk e il centrocampista Somm è un attestato di stima e di bontà del lavoro svolto in questi mesi comunque da Kraus.
E mi raccomando, tifosi del Parma, non cominciate a pressare Gagliolo per avere la maglia di Ibrahimovic, visto che sono compagni di nazionale svedese. Leggo un messaggio di Vito: il Parma, oltre a crescere fisicamente, è cresciuto di qualità nelle giocate. Sì. Solo la corsa non serve, avanti così, forza Parma, la corsa da solo non serve, questo è in dubbio, anche se nel calcio di oggi aiuta.
Verissimo, tra l'altro D'Aversa aveva proprio detto che nei parametri che aveva visto quando era arrivato, insomma, si diceva che i dati non erano eccezionali, c'è stato un gran lavoro dello staff tecnico per riportare la squadra a un livello di condizione fisica accettabile. Chiaramente la condizione fisica va di pari passo con la condizione mentale, perché chiaramente più arrivi prima sulla palla, più sei sereno, riesci a fare le giocate migliori. Io prendo esempio Brugman, no? Brugman domenica ha giocato una partita mostruosa, io credo forse il miglior Brugman visto a Parma in questi due anni, un giocatore che ha comandato il gioco a piacimento, ha toccato un'infinità di palloni, bravo a schermare la difesa, subito a rilanciare l'azione. E io credo che si debba proprio prendere esempio da Brugman. Brugman adesso si ritrova titolare, un po' per necessità e anche per meriti, ed è giusto partire da lì. Ecco, forse il famoso centrocampista che tutti invocavamo nel mercato di gennaio per sostituire Scozzarella, forse inconsciamente l'avevamo già in casa e non ce ne eravamo accorti, ma la crescita anche di Hernani, Kurtic, che mi sembra con la testa molto più presente adesso sul Parma, mentre Rice in passato anche qualche voce di mercato potrebbe averlo distratto. Insomma, è davvero una squadra che gioca per un obiettivo comune, un obiettivo unico. Guarda anche Pelle, ha giocato 60 minuti, ma non si è mai risparmiato, sapeva di avere un'autonomia limitata, eppure è uscito dal campo dopo aver dato tutto stremato. Questo è l'atteggiamento che vogliono vedere i tifosi. Poi, sarà salvezza, saranno tutti pronti a esultare. Se poi, purtroppo, per un discorso di stacco, di insomma essersi tra virgolette svegliati tardi e pertanto che sono persi in passato, non dovesse arrivare alla permanenza in categoria, questi ragazzi, se continueranno così, meriteranno comunque degli applausi.
Simonetta Collina, di là del vetro, fa sì con la testa, ok, hai passato l'esame, giovedì viene ospite a Calcio e Calcio, va bene?
Ospitale, va bene, accetto l'invito.
Hai passato l'esame di Simonetta, che è in clima prepartita, visto che il suo Real Madrid gioca questa sera in Champions League, quindi insomma se dice ok lei, ci sta. Ci vediamo giovedì sera a Calcio e Calcio alle ore 21, ma vi ricordo che ci sarà anche Calcio e Calcio diretta live, sempre su 12 TV Parma, venerdì alle 20:30 seguiremo in diretta la sfida con il Genoa. Abbiamo qualche minuto, insomma con Marco Bernardini non si può non parlare di volley. Vittoria con Longina per la Wimor Energy. Insomma, abbiamo ripreso un po' di fiato anche nel volley.
Weekend perfetto, calcio e volley, due vittorie su due come da tempo non si vedevano, e bella vittoria della Wimor in uno scontro diretto importantissimo in casa di Ongina, che seguiva dietro una lunghezza in classifica, è arrivata una vittoria per 3-1, tre punti pesantissimi che rilanciano la corsa della Wimor nella volata playoff. Chiaro che la situazione è ancora complicata, perché ricordiamo Mirandola ha due lunghezze e due partite in più da recuperare, quindi sarà veramente durissima, però la squadra ha ritrovato solidità, certezze e ha dato la dimostrazione di poter comunque lottare fino alla fine. Un miglioramento da tutti i punti di vista, una menzione particolare ancora una volta per il giovane schiacciatore Lorenzo Bertozzi, classe 2002, che ha sostituito ottimamente l'infortunato Rodelle, si sta dimostrando un giocatore che in questa categoria può starci alla grande, e anche per il libero Alessandro Zecca, pensa, 20 dicembre 2004, quindi 16 anni e neanche 3 mesi, ha avuto il piacere e l'onore di debuttare in Serie B, quindi segno che l'Energy punta in alto, ma guardando sempre al proprio settore giovanile.
Grazie Marco di essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Allora, appuntamento con Marco Bernardini giovedì su 12 TV Parma Calcio e Calcio. Palla in Tribuna invece si è conclusa la nostra ora assieme a voi. Torna domani, come sempre, alle ore 14 per raccontare un altro passaggio di questa settimana molto importante per il Parma. Saremo quasi alla vigilia perché si gioca venerdì sera, e quindi domani cercheremo ancora una volta di decifrare ancora di più come potrebbe giocare il Parma, con il quesito fondamentale: dove schierare Kucic in questo centrocampo che finalmente ha trovato il suo gioco, la sua fisionomia. Grazie a Simone Taccolini di essere stata con noi, grazie a tutti voi e ovviamente l'appuntamento è per domani alle ore 14. Ciao!